Allora, le 11:37 minuti primi, come diciamo, andiamo a cominciare questo ultimo spazio redazionale per questo martedì mattina. Come detto, andiamo a presentare una iniziativa che si terrà questo pomeriggio all'Università La Sapienza, qui a Roma, la Facoltà di Scienze Politiche. Si tratta di un dibattito, di un incontro con due compagni e compagni che vengono rispettivamente da Barcellona e dal Paese Basco, un militante di Andavan, che è una formazione politica della sinistra radicale catalana, e una compagna del Movimento Giovanile Basco. E sarà l'occasione raccontare la situazione che si vive sia in Catalogna sia nel Paese Basco in un momento che è molto particolare per questi due paesi e più in generale per l'intero Stato spagnolo. Da un lato la crisi economica e politica centrale, dall'altro le spinte indipendentiste, i forti movimenti politici e sociali che si vivono sia in Catalogna sia nel Paese Basco. E quindi insomma pensiamo possa essere interessante anche per chi non è particolarmente addentro queste vicende. E poi, come sempre, ricordiamo che si tratta di un'iniziativa all'interno delle iniziative in solidarietà con l'Under Fernandez, iniziative che per fortuna stanno andando bene e andranno avanti per tutto il mese di dicembre fino a Natale, che speriamo di festeggiare degnamente quest'anno. Allora, io intanto darei la parola al compagno che viene da Barcellona. Diciamo, è un militante di Andavan, è candidato alle elezioni di domenica prossima in Barcellona per una formazione che si chiama CUP, coordinadora di Unità Popular.
Candidatura.
Unità Popolare. Perdone. E ieri nel corso di Radio Euskadi abbiamo avuto una lunga corrispondenza con Barcellona proprio per raccontare che cos'è la CUP e come si sta ponendo di fronte alle elezioni. Adesso abbiamo un compagno proprio della CUP che è venuto qui a farci visita. Ti chiederemo brevemente di raccontare che cos'è questa formazione e soprattutto quali sono i suoi scopi, i suoi fini. Particolare, insomma, raccontarci, visto che qua si parla tanto di indipendenza negli ultimi mesi, di richieste di indipendenza da parte della Catalogna, ma non si spiega mai molto bene, almeno sui media mainstream, che cosa sia effettivamente, da che cosa nasce, quali siano le proposte politiche dietro. Ecco, ti daremo subito la parola per spiegare brevemente come si possa essere in qualche modo o indipendentisti e appartenenti alla sinistra radicale rivoluzionaria.
La CUP nasce come per presentarsi alle elezioni municipali nelle città, nei paesi, all'inizio come candidatura della sinistra indipendentista. Agli ultimi anni ha avuto una forte crescita in questo tipo di elezioni e allora siamo decisi di andare alle elezioni autonomiche, cioè le elezioni di tutta la Catalogna. Per questa volta è la prima volta che andiamo a queste elezioni e tutto va abbastanza bene perché abbiamo una certa referenzialità per tutto il complesso della lotta anticapitalista a Catalogna oggi. Allora ci voteranno non soltanto quelli che appartengono alla sinistra indipendentista, ma anche una parte importante dei militanti della sinistra anticapitalista, che danno il suo appoggio alla CUP. Sembra che ci sono possibilità di andare al Parlamento.
Al Parlamento locale. Catalano,
sì. E allora il discorso è un discorso indipendentista per tutti i paesi catalani, cioè non soltanto la Catalogna ma anche Valencia e le isole Baleari. È un discorso anche anticapitalista, anti-europeista, con con idee tali come per esempio la nazionalizzazione della banca, eccetera. L'idea è di prendere un po' quelle lotte che ci sono nella strada ogni giorno, lotte della sinistra anticapitalista, prendere queste cose e portarle al Parlamento. È per questo che abbiamo questo rapporto anche col movimento anticapitalista e c'è un appoggio forte.
Benissimo, allora oltre a te abbiamo anche una compagna che viene dal Paese Basco, o qui in questo caso diciamo è un po' più conosciuto, sono un po' più conosciuti i movimenti politici del Paese Basco, insomma c'è comunque una storia di un certo tipo. A te volevamo chiederti se insomma quello che accade in Catalogna è simile a quello che avviene nel Paese Basco, ci sono diciamo differenze, si tratta dello stesso tipo di lotte, ecco, in qualche modo c'è una relazione fra quello che avviene nelle strade di Barcellona e quello che avviene nelle strade di Bilbao, oppure si tratta di movimenti differenti?
È differente, o sea, tiene parecido pero es diferente. La situazione in Euskal Herria è muy diferente y en este momento se apuesta por crear un frente amplio soberanista y de izquierdas. Entonces es diferente, yo creo. En Euskal Herria desde hace un par de años se decide eso, ¿no? Crear un bloque con diferentes fuerzas de izquierdas y soberanistas que pretende eso, ¿no? O sea, un poco aglutinar toda esa gente que puede ser tanto abertzale como de izquierdas.
Allora, è abbastanza diverso. La lotta ad oggi in Euskal Herria si basa in creare un fronte sovranista di sinistra con tutti i movimenti, partiti di sovrani. Da due anni che si fa un blocco sovranista e stiamo lavorando in questa direzione con la creazione di questo blocco, questo fronte.
Pero en Euskal Herria ya desde hace unos cuantos años se apuesta también por la construcción nacional, es decir, por empezar a crear el Estado Socialista Vasco desde ya, desde el día de hoy. No podemos estar esperando a que un día vayamos a conseguir nuestra preciada independencia y socialismo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se hace énfasis en eso, ¿no? En que hay que seguir construyendo Euskal Herria desde el día de hoy y no esperar al día de, porque el día de no existe, sino hay que hacerlo desde ya.
Da tempo fa che si fa la scommessa di andare avanti con la costruzione nazionale di Euskal Herria, cioè fare in modo di iniziare da oggi a costruire un Stato basco socialista e non aspettare a essere indipendenti per iniziare a costruire il paese.
A questo proposito faccio un po' l'avvocato del diavolo oggi, e da quando non soltanto nel Paese Basco ma anche in Catalogna è venuta fuori una forte richiesta indipendentista anche da parte della sinistra, ma non solo, abbiamo visto che ci sono alcune forze, alcuni esponenti politici spagnoli che hanno detto si potrebbe provare a pensare a un cambiamento dello Stato centrale in senso federalista, quindi mantenendo inalterata l'unità dello Stato spagnolo, però su base federale. Ecco, di fronte a questo tipo di proposta, che poi è spesso molto strumentale perché non è stata mai portata avanti nel corso degli ultimi anni, diciamo la voce vostra, delle vostre organizzazioni, qual è al riguardo?
Prima di tutto si deve dire che il nazionalismo spagnolo è l'ideologia fondamentale nella Spagna oggi. Nelle elezioni spagnole veramente sì, i grandi partiti come il Partito Popolare o i socialisti cercano l'appoggio e i voti con un discorso fortemente nazionalista spagnolo. Allora loro non hanno fatto mai niente per andare su questa strada del federalismo, che è il discorso dei socialisti. E se oggi lo dicono per fare una o per proporre una, un'alternativa a, alle proposte di indipendenza. Veramente non c'è nessuna possibilità di questo. Alla Catalogna io credo che giustamente quello che accade oggi è che la maggioranza della gente si è reso conto che non c'è più che due possibilità, che sono o la Spagna unitaria tale come oggi o l'indipendenza. Questo è il tipo di coscienza a che siamo arrivati, non soltanto la sinistra indipendentista ma una parte importante del nostro popolo, perché il patto con gli spagnoli è stato sempre difficile e oggi forse impossibile.
Sí, como ya has dicho, bueno, el Estado español está un poco en esa fase de reestructuración, ¿no? De las comunidades, no sé qué. Y es verdad que en Euskal Herria ya desde hace unos cuantos años la izquierda independentista o la izquierda abertzale toma una decisión de ir a la independencia, o sea, de conseguir lo nuestro sin que importe muy bien todo lo demás, ¿no? El resto. Quiere decir que desde la unilateralidad, o sea, lo que se pretende es eso, ¿no? O sea, nosotros construimos Euskal Herria desde hoy. Y ya vendréis, tendréis que venir porque nosotros os vamos a obligar a ello, ¿no? En ese sentido.
Come hai detto prima, è vero che la Spagna sta in una fase di ristrutturazione, però è certo pure che in Euskal Herria da alcuni anni si è iniziato, come appunto come ho detto prima, a iniziare a costruire il popolo da oggi e non aspettare a quello che decide o fanno nello Stato spagnolo. Quindi questa decisione di unilateralità vuol dire quello, che noi iniziamo dal basso adesso a costruire il popolo.
Y ahí en el movimiento nacionalista, digamos, sí que hay digamos en el nacionalismo de derechoso del PNV, ahí sí que están empezando a ver sí que el discurso independentista de la izquierda abertzale o por lo menos de la nueva coalición esa del bloque soberanista de izquierda está tomando fuerza, ¿no? Y en ese sentido el PNV no sabe muy bien por dónde tirar, pero sí que es verdad que seguramente tirará por renovar el estatuto de Guernica, ¿no? O sea, se ve que el estatuto de Guernica está agotado, pero el PNV tampoco se atreve a ir más allá de un estatuto, entonces ahí estará.
Volevo dire anche che
facciamo due urla poi
è pure vero che appunto in questa situazione il PNV, che vuol dire è il partito nazionalista di destra di Euskal Herria, si avvicina più a questa idea che esce della Spagna e in confronto con il potere e la forza che sta a prendere questo blocco di sinistra sovranista, il PNV è più vicino possiamo dire a rinnovare il statuto di Guernica, ciò vuol dire
il vecchio essere, statuto sempre, d'autonomia.
Sì.
Sì, io volevo dire che noi non vogliamo essere come sinistra indipendentista isolati dal mondo. Noi abbiamo il rapporto con i compagni baschi, ma abbiamo anche il rapporto con compagni di altre parti dello Stato spagnolo, con compagni dell'Andalucia, con compagni della Galizia. Noi siamo solidari con i popoli e le nazioni in lotta, ma crediamo che la distruzione dello Stato spagnolo è una condizione necessaria per qualsiasi progetto di liberazione nello Stato spagnolo. È in un certo senso come diceva Marx quando parlava degli irlandesi, no? E degli inglesi. È necessario anche per gli inglesi, no? La libertà degli irlandesi, e questo è la stessa cosa nello Stato spagnolo. Si deve distruggere questo Stato e allora forse c'è la possibilità di avere la collaborazione tra popoli liberi.
Ho capito. Lei faceva riferimento al Partito Nazionalista Basco, che lo ricordiamo per insomma, chi ci ascolta è diciamo il partito di riferimento del nazionalismo o moderato di centro, che è un vecchio partito democristiano. Anche in Catalogna, anzi in Catalogna la forza più importante attualmente per quanto riguarda il livello elettorale è un'altra forza autonomista moderata che è Convergenza e Unió. Diciamo, in un futuro ipotetico, come potrebbero essere le relazioni fra la sinistra indipendentista, sia basca sia catalana ovviamente, e queste formazioni politiche moderate o conservatrici, anche diciamo in un ambito di indipendenza o di ampia autonomia?
Prima di tutto non c'è nessun rapporto, perché Convergenza è il nemico. È il nemico nella strada per i tagli sociali, nel sistema pubblico, per la politica col lavoro e tutto questo, la politica sociale, e neanche c'è un rapporto nel campo della questione nazionale, perché la nostra idea è sempre dimostrata vera, è che la borghesia catalana, che è la base di Convergenza e Unió, non avrà mai un progetto di vera liberazione nazionale. Noi crediamo che oggi loro appostano un po' più forte per il confronto con lo Stato spagnolo, perché hanno certi problemi importanti, un po' simili a quelli che difende la Lega Nord, che è la cosa fiscale soprattutto, e anche un certo deficit di infrastrutture o di inversione statale nelle infrastrutture. Allora noi crediamo che loro vogliono forzare una soluzione a questi temi concreti con la forza dell'indipendentismo popolare, ma il programma dell'indipendentismo popolare ha un'altra strada, che ha più rapporto con la questione della libertà politica, col fatto che si è fatto uno statuto di autonomia negli ultimi anni, che questo statuto di autonomia è stato portato a Madrid hanno detto che questo era impossibile, ma questo era infine in un certo senso la volontà popolare. Allora la volontà popolare catalana non può mai stare dentro dello Stato spagnolo, perché ci sono limiti chiari che ci sono stati dimostrati negli ultimi anni. Allora, veramente per noi il problema non è tanto la cosa fiscale e tutto questo, ma un problema di libertà politica. E questi sono i due programmi che sono diversi. Il nostro lavoro è lottare per il programma della libertà politica contro il programma del deficit fiscale e tutto questo, che alla fine non è più che una scusa per andare al patto con gli spagnoli.
Y en Euskal Herria lo que pasa con el PNV es que el PNV, como ya hemos dicho, es un partido viejo, derechoso. Eso quiere decir que su base social, por lo general, es gente pues que viene pues, ya de... no pues digamos que son votantes bastante mayores en ese sentido. Pero es verdad también que al ser un partido tan antiguo tiene muchas raíces, sobre todo en la provincia de Vizcaya, tiene raíces profundas, ¿no? O sea, es un bastión, Vizcaya, del PNV, y en ese sentido es difícil. Lo que pasa que sí que es verdad también que el PNV tiene en su base social cierta gente que no es de izquierdas, pero puede no ser tan de derechas. Entonces, este bloque soberanista y de izquierdas lo que pretende, yo creo que en ese sentido, es intentar buscar esa base social medianamente un poquito de izquierdas del PNV, para intentar attraerlos a este bloque, no?
Quello che succede a Euskal Herria con il PNV è che il PNV è storicamente un partito nazionalista antico che ha le radici molto molto profonde, come
profonde
giusto, e quindi ha e tanto appoggio, diciamo, in questo sentito. È vero che pure i votanti, la base sociale del PNV è abbastanza, la gente è abbastanza grande, c'ha un'età, perché appunto, come dicevo prima, è tipo il partito nazionalista di sempre, diciamo, no? E quindi questo è vero pure che dentro di questa base sociale ci sono pure, c'è pure un nucleo che non sia così definitivamente come di destra, ma sia un po' più vicina alla sinistra, e quindi le scommesse pure di questo blocco che parlavamo prima, del blocco sovranista di sinistra, eppure far avvicinare a quella gente che sta dentro della base sociale del PNV, che sia più di sinistra e si può avvicinare al blocco sovranista.
Y en ese sentido, por ejemplo, en las últimas elecciones en el Estado español, lo que se pretendía con la coalición Amaiur, por ejemplo, era precisamente eso, ¿no? Intentar ir como pueblo a confrontar directamente con el Estado español, ¿no? Pero ahí se vio claramente que el PNV no le interesa eso, y ahí es donde se quedó, ¿no? Amaiur, pues, que al final fue pues una coalición de partidos de izquierdas y soberanistas, ¿no?
Quindi nelle ultime elezioni di governativa di Madrid, è quello che l'obiettivo di questo blocco sovranista era mettere a punto un scenario dove si confrontano lo Stato spagnolo con Euskal Herria, con tutto il popolo vasco, no? E con quello si forma la candidatura a Amaiur, che non so se devo raccontare cosa fu.
Sì, se ne abbiamo parlato a lungo.
E quindi, là si può vedere che Amaiur era una coalizione sovranista di sinistra e il PNV era fuori di questa coalizione.
L'ultima cosa che volevo chiedere, diciamo, per quanto riguarda le caratteristiche generali, quando si parla di indipendentismo, di indipendentismi, insomma, viene sempre da pensare nel futuro ipotetico Stato che ci sarà, su che base i cittadini e le cittadine futuri del ipotetico Stato futuro, su che base verranno considerati cittadini, e soprattutto cioè, qual è il modello di Stato, di realtà sociale che avete in mente? Dico questo perché le critiche che si fanno, anche queste strumentali, però si fanno, è voi volete avere un'indipendenza, volete avere uno Stato autonomo che taglierà fuori gran parte della popolazione. Chiaramente sappiamo bene che non è così, però sarebbe interessante spiegare che cosa avete in mente, soprattutto qual è la società futura che pensate.
Prima di tutto devo dire che questo tipo di discorso è, diciamo, xenofobo, o l'idea che quelli che sono di origini spagnoli, per esempio, tutto questo, non saranno cittadini, è un discorso che non lo fa né la sinistra né la destra, nessuno, alla Catalogna né
alla destra, diciamo, catalana,
no, neanche al Paese Vasco. Questo è un falso discorso, non lo dice nessuno. L'idea è chiarissima: i cittadini sono quelli che lavorano e vivono al nostro paese, niente di più, tutti, nati o no al paese. Questa è la prima cosa. Allora, l'idea per la parte della sinistra indipendentista è di costruire uno Stato socialista fuori dell'Unione Europea in questo paese, ma con tutti quelli che lavorano e che vivono nel nostro paese. Non c'è una tradizione di catalanismo xenofobo, veramente. Non esiste questo.
Perfetto. No, ecco.
No, lo dico perché è un fatto chiaro se conosci il paese. È facile dire questo fuori, no? Perché se non si conosce la realtà si può dire queste cose, però veramente questo non esiste.
No, facevo questo, poi lascio subito la parola a lei. Perché ovviamente qui in Italia, ogni volta che si parla di questi fenomeni, automaticamente il pensiero va alla Lega Nord, e anche se si tratta di movimenti politici completamente differenti, perché è diversa l'idea di futuro che uno ha, è sempre bene mettere le cose.
Devi pensare che è un po' simile al Nord Italia: la metà della popolazione catalana ha il suo origine nel sud della Spagna. E sono venuti agli anni 60 e 70. Questa gente sta lavorando nei movimenti nazionalisti catalani, anche nella sinistra indipendentista, e non hanno non fanno nessun tipo di politica spagnolista nella Catalogna, né di opposizione al Movimento di Liberazione Nazionale, né niente di questo. C'è un'integrazione abbastanza buona, fluida, normale tra la gente. Tutti siamo operai catalani e tutti lottiamo per la stessa cosa.
Bueno, Euskal Herria desde ya, pues eso, ¿no? Desde los años 50 ya se viene llevando a cabo una lucha de liberación nacional y social, ¿no? Y en ese sentido sí que nosotros siempre hemos reclamado que Euskal Herria tiene que ser aceptada como sujeto propio para uno poder decidir sobre su, la territorialidad y sobre la, la autodeterminación, ¿no? El derecho a autodeterminación. Y en ese sentido, cuando ya Euskal Herria tenga ese derecho, o sea, dentro de ese marco democrático que es a lo que nosotros aspiramos a tener, ¿no? Tendremos ya el derecho a poder decidir lo que queremos ser y en ese sentido Euskal Herria podrá decidir qué tipo de modelo social y nacional y de todo tipo, qué tipo de estructura quiere tener en su futuro, ¿no? Pero por eso decimos que es muy importante empezar a crear ese Estado Vasco desde ya, ese Estado Vasco Socialista desde ya.
Allora, in Euskal Herria già dagli anni 50 nasce un forte movimento di liberazione nazionale e sociale con l'obiettivo di essere un soggetto proprio, diciamo, come obiettivo della territorialità e l'autodeterminazione. Quindi siamo in quella strada adesso pure, no? Noi chiediamo questo marco democratico che sarebbe lo scenario dove noi possiamo scegliere quello che vogliamo essere. E per quello diciamo tutto quello che diceva dall'inizio, che appunto dell'idea che noi iniziamo a costruire lo Stato Basco da adesso, da oggi, e quindi poi possiamo scegliere cosa vogliamo essere per creare questo Stato Socialista Basco.
Y en ese sentido, claro, el Estado, la estructura que nosotros planteamos sí que es un Estado socialista del siglo XXI, pero un socialismo de Euskal Herria del siglo XXI, ¿no? Y también entendemos que en ese sentido Euskal Herria no puede ser la única, o sea, en ese sentido queremos, o sea, el internacionalismo es más necesario que nunca porque la liberación de nuestro Estado propio será el aporte que le haremos, pero es verdad que nosotros solos, como ya se puede ver en Cuba, no podemos, o sea, y por eso creemos que hay que empezar desde ya a crear puentes, ¿no? De trabajo, de solidaridad con todos los pueblos oprimidos del mundo y con los trabajadores y trabajadoras del mundo entero, ¿no?
Quindi appunto in questo senso noi diciamo di lo Stato vogliamo essere un paese un Stato socialista però del siglo XXI, quello vuol dire che non possiamo essere una isola isolata nel mondo, ma perché si vede che quello è una cosa impossibile. Quindi noi pure da oggi iniziamo a lavorare con l'internazionalismo, facendo i ponti tra i diversi popoli del mondo, costruendo le reti per fare un lavoro insieme con tutti i popoli, tutti gli operai e oppressi di qualche sistema politico.
Bene, allora di questi temi ovviamente generali parleremo ancora a lungo questo pomeriggio, siccome abbiamo ancora un pochino di tempo volevo dedicarlo invece alla situazione, alla cronaca, diciamo, per alcuni aspetti particolari. In primis la repressione da parte della polizia e della magistratura sui movimenti sociali, movimenti politici. Ovviamente vi chiedo quello che accade nelle vostre realtà. La situazione, da quel poco che sappiamo noi, ci sembra abbastanza pesante. Nel Paese Basco la cifra di 700 detenute e detenuti politici rimane inalterata nonostante il cessate il fuoco da parte di ETA. Ci sono stati anche dei passaggi molto gravi come l'estradizione di una cittadina francese, l'abbiamo ricordata qui un paio di settimane fa, nello Stato spagnolo, è la prima volta che questo accade, e anche a Barcellona, in Catalogna, insomma, vediamo settimanalmente repressione delle manifestazioni e numeri di fermati e di arresti davvero incredibili. Insomma, stiamo comunque parlando di in tutto il Paese Basco ci sono 3 milioni scarsi di persone. Barcellona è una città con 2 milioni di persone, mi pare.
Sì, più o meno.
Grosso modo. so, quando si parla di centinaia e centinaia di arresti e di fermi, fa un po' impressione. Ecco, se ci potete raccontare un po' quello che succede in breve da questo punto di vista.
Sì, prima di tutto la repressione alla Catalogna non ha, non ha niente a vedere con la repressione nel Paese Basco. Non c'è stato un fenomeno di lotta armata forte come, come nel Paese Basco, e allora c'è una grande differenza.
Certo.
Però alla Catalogna c'è un, c'è, ci sono forti movimenti sociali anticapitalisti contro, contro il modello neoliberale europeo, anche contro, contro i tagli nei servizi sociali, e anche per le legislazioni lavorali. C'è stata forte repressione, per esempio, nelle ultime, negli ultimi scioperi generali. Sì, sono moltissimi arrestati costantemente, e io credo che questo sarà ancora più nei, nei, nei prossimi anni, perché l'instabilità è notevole. Si deve dire che la lotta sociale alla Catalogna ha avuto una forte crescita, non è proporzionale a quello che succede, perché quello che succede è gravissimo, però è una crescita che si deve considerare. E c'è anche la, la instabilità per la questione nazionale e il fatto che l'indipendentismo ha una grande forza in strada in questo momento. Allora questo suppongo che sarà risposto dal, dalla polizia autonomica con dalla polizia autonomica in Catalogna e dalla polizia spagnola in Valencia o le isole, sarà risposto fortemente nei prossimi anni sicuramente.
Sì, e in Euskal Herria, come ya has dicho, no tiene nada que ver la situación. Lo que pasa que ahora sí que es verdad que aunque el número de presos políticos vaya decreciendo en ese sentido, porque son más los que salen que los que entran, eso es verdad, pero sí que es verdad también que la represión ha dado un salto cualitativo, más que cuantitativo ha sido cualitativo. Por ejemplo, con la detención de Aurora Martín se ve clarísimamente. También se ve que al movimiento juvenil también sigue estando en el punto de mira, porque ya vemos que en los últimos meses ha habido gente detenida, sobre todo por participar en huelgas generales, pero también por ser parte de del nuevo proceso que se está intentando llevar a cabo en la en, entre la juventud, ¿no? Y en ese sentido, ya digo que yo creo que son saltos cualitativos más que cuantitativos, ¿no?
Quindi, come ha detto il compagno catalano, è abbastanza diverso la repressione nei paesi catalani e nel paese basco. È vero che se dobbiamo dire che il numero di prigionieri politici sta in una decrescita, è vero che in questo tempo la repressione ha fatto un salto non quantitativo ma qualitativo. Adesso si vede che pure quell'esempio che hai detto te su Aurora Martín, che è quella ragazza cittadina basca nella parte francese che è stata arrestata e estradata alla Spagna, e appunto con altri arresti che si stanno dando in Euskal Herria per partecipare in scioperi generali e pure al processo di costruzione del nuovo movimento giovanile.
Y en ese sentido también se ve claramente pues una represión fuerte hacia la gente que participa, pues eso, ¿no? En manifestaciones con o sea, relacionadas con temas sociales y laborales, ¿no? No tanto, yo que sé, manifestaciones que reivindiquen pues no sé, por ejemplo la vuelta a casa de los presos, sino la represión está en este caso más enfocada en temas sociales, y eso se ve claro, yo creo que en todo el Estado español ha venido arriba eso.
Allora, questo cambio di repressione si vede pure perché c'è un'attenzione la rivendicazione sociale, poi pure i lavoratori operai. C'è tanta repressione in questo spazio qua, diciamo, e non tanto in la rivendicazione di supportare i prigionieri politici a casa, in questo che è stato sempre il primo, diciamo, il primo fronte di
Pero lo que no quiere decir que la izquierda abertzale como movimiento no siga, o sea, sigue siendo reprimida y perseguida por las autoridades españolas y la policía autonómica vasca, o sea.
Pero appunto voglio pure dire che questo non vuol dire che l'izquierda abertzale, la sinistra independentista non sia ancora appunto al punto di mira dello Stato spagnolo e la polizia spagnola e pure della polizia autonoma vasca.
Io l'ultima cosa che volevo chiedervi, e lo stiamo chiedendo più o meno a tutti i nostri interlocutori negli ultimi mesi, è questa: i punti critici oggi nello Stato spagnolo, la Barcellona, la Catalogna, il Paese Basco, ma penso anche le Asturie con i minatori, insomma, sono molto simili ai punti critici che c'erano nel biennio 35-36. E assistiamo quasi settimanalmente di fronte a questi problemi a dichiarazioni molto pesanti da parte di esponenti dell'esercito spagnolo, della destra più o meno radicale spagnola, e che in qualche caso hanno chiaramente invocato un intervento militare per sedare appunto i sovversivi. Ora, è vero che la storia non si ripete mai, sono passati 70 anni, c'è una situazione molto diversa oggi rispetto a quello del 36. Però è possibile, secondo voi, che magari con l'acutizzarsi della crisi economica e quindi anche della crisi politica ci possa essere, se non diciamo un colpo di Stato, ma insomma una stretta repressiva da parte del governo di Madrid, ancora più rispetto a quello che accade adesso?
Questo è stato accadendo progressivamente, io credo. Dal momento che si è fatta la transizione negli anni 78, così, i diritti democratici, i diritti politici, tutto questo sono stati progressivamente tagliati, specialmente nel Paese Basco, no? Dove veramente c'è stato sempre un certo stato di eccezione. Però questo non è stata una cosa, o per noi è stata importante anche, perché normalmente quelle cose che si provano al Paese Basco si provano allora in altre parti, e i primi siamo noi normalmente.
Nel passaggio al Paese Basco, sì. Catalogna, e poi
si fa l'esperimento al Paese Basco, sì, va bene, dopo si fa un pochino con noi, e dopo forse c'è uno di un'altra parte che anche lo prova, no? Allora io credo che forse non ci sarà niente di spettacolare, però sì che c'è una regressione forte a livello della libertà politica e anche a livello sociale. Non credo che l'esercito sia in condizione di fare niente, però la repressione può essere molto intensa senza necessità di che l'esercito faccia niente, e questo è quello che accade oggi. Io credo che sarà più forte nel futuro.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que ahora, o sea, la situación no tiene nada que ver, entre comillas, claro, pero o sea, el ejército español no tiene ahora no podría hacer nada parecido a lo que pudo pasar en el 36, ¿no? Pero sí que es verdad que, como ha dicho el compañero, es que o sea, la represión sigue creciendo, sobre todo, ya te digo, que en temas sociales, más que, como eso vale para todos, pues toma, ¿no? O sea, siempre, como él ha dicho, el laboratorio de experimentos siempre va a ser Euskal Herria, y luego ya se traslada al resto del Estado español. Pero yo creo que no tendríamos que esperar un golpe de Estado ni algo parecido.
Sono molto d'accordo con quello che ha detto il compagno catalano. È vero che siamo in un contesto diverso del 36, no? Penso che in questo momento l'esercito entri a fare la repressione di quella forma. Però sono d'accordo in quello che ha detto lui, in cui ci sono diverse forme di repressione, e appunto sta pure increscendo dentro dentro, contro i movimenti sociali. E quindi auguriamo che sia purtroppo così.
E anche voglio aggiungere che i punti critici sono gli stessi degli anni 30, perché i problemi strutturali sono gli stessi degli anni 30. Questo si deve dire, perché non c'è stato c'è stata una soluzione per i problemi nazionali nello Stato spagnolo, non c'è stata una soluzione per il problema agrario nel sud. Allora strutturalmente siamo nello stesso punto. Ovviamente la storia cambia. Però i punti critici sono gli stessi, perché strutturalmente lo Stato spagnolo non è fatto mai quello che i rivoluzionari degli anni 30 domandavano e quello che è necessario.
Sì, no, ma poi aggiungo, fa molta impressione vedere la cartina politica degli anni della guerra civile, con il bando repubblicano e il bando franchista. E sembra la cartina politica di oggi, insomma, non è cambiato quasi niente, per cui insomma 70 anni sono passati quasi in vano. Però non ci sarà bisogno di un colonnello Tejero, mi stai dicendo?
Non credo.
Possiamo escluderlo, almeno speriamo. Va bene, e allora vi ringrazio, non so se volevate aggiungere altro, altrimenti ci diamo l'appuntamento per questo pomeriggio.
No, grazie a voi per invitarci.
Benissimo, allora con loro due l'appuntamento è per il pomeriggio. Si comincia con un pranzo sociale alle 13 e poi il dibattito con loro, con Adriano che condurrà il dibattito per parlare in maniera più diffusa di quello di cui abbiamo chiacchierato finora, a partire dalle ore 15 alla Facoltà di Scienze Politiche, l'Università della Sapienza qui vicino. Per cui grazie mille e ci risentiamo quindi fra qualche ora.
Grazie. A te.